Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Andiamo con gioia incontro al Signore. La parola d'ordine della prima domenica di Avvento, ma di tutto questo tempo che ci separa dal Natale, un tempo forte, come la Quaresima, sono i due tempi di riferimento del percorso liturgico, l'Avvento come tempo d'attesa per il Natale, la Quaresima come tempo di preparazione alla Pasqua. E la parola d'ordine di questo tempo è andare con gioia incontro al Signore. Un atteggiamento fondamentale è quello di investire il percorso per incontrare il bambino che nasce, inventando percorsi di gioia. E certo, per poter scoprire la gioia, cioè la gioia che è una realtà costituente il valore dell'adesione a Cristo, bisogna sconfiggere la tristezza. Bisogna sconfiggere cioè le tonalità di notte che sovrastano e a volte offendono la nostra vita, la nostra realtà, la tristezza che è sposata con le tenebre dell'oscurità, la tristezza che mette ombra sul nostro entusiasmo, che uccide il nostro agire luminoso e che rende in qualche maniera la luce prigioniera. Ebbene, la speranza cristiana invece provoca sentieri di gioia, vuole che la nostra vita sia illuminata e che le nostre scelte siano in ragione della luce e che la nostra realtà, i nostri atteggiamenti siano coperti da luce, cioè siano solari. Beh, ovviamente questa è una provocazione, considerato che invece il più delle volte facciamo i conti giusto con il contrario. E mai come in questo momento questa parola di andare con gioia verso il Signore suscita in noi un duplice atteggiamento, quello certo della speranza di chi vorrebbe vincere la propria notte, quello certo di fare i conti invece con la resistenza al suolo delle tenebre, delle difficoltà da dover in qualche maniera immaginare. Se poi immaginiamo tutto questo collocato nella nostra particolarità storica e geografica, la nostra come napoletani, come uomini che abitano questa terra, che al di là di tutti i propositi che possano fare, che possiamo fare dal punto di vista individuale, dobbiamo fare i conti con una precarietà, con un disagio, con una resistenza di queste nostre mura alla vivacità di una luce che sembrerebbe appartenerle. La città di Napoli dovrebbe essere una città fatta di sole, fatta di luce, e invece questo nostro tempo è visitato invece ancora una volta da tanta offesa di bellezza, di tanto sacrilegio sulla nostra dignità. Un sacrilegio che emana la stessa decomposizione della spazzatura che sta per le nostre strade e che molto spesso ci provoca ma ci trova in qualche maniera incapaci di reagire. Ma su questo forse ritorneremo tra qualche istante se avremo tempo. Entriamo in qualche modo nella parola di Dio. Avvento, sei, devi essere pronto, il Signore verrà, non ti avvertirà. Lui si presenterà e la sua venuta sarà così improvvisa, inaspettata, che tu dovrai, se sei pronto a riceverlo, dovrai essere disponibile all'incontro, dovrai essere stato già preparato a quell'incontro. Se tu sapessi, dice il testo di Matteo, che durante la notte ti possono svaligiare la casa e il ladro è lì pronto a farlo, tu ti attrezzeresti per non essere, come dire, così sciocco da non prevedere il furto, lo scasso. Ti attrezzeresti da un lato alla difesa e dall'altro alla conservazione, due termini che fanno parte della modalità dell'attesa. Difenderti dall'aggressione del male, conservare le cose buone che hai ricevuto o che hai faticato per ottenere. E in fondo la linea di processo che ci mette in qualche modo in atteggiamento giusto come credenti è proprio quella della vigilanza. Ne abbiamo parlati domenica scorsa quando abbiamo detto della cintura ai fianchi della lucerna accesa, cioè di quell'atteggiamento che da un lato dice il sole sulla faccia, cioè l'ottimismo, la genuinità della vita, la solarità dei nostri atteggiamenti, dall'altro il servizio, cioè la cintura ai fianchi, pronto a dare significato della nostra speranza. Ma entriamo nella particolarità dell'attesa. Ho detto che i quattro protagonisti di Avvento sono quattro testimoni biblici. Io ho detto che il primo è Isaia, quello che abbiamo ascoltato oggi. Il secondo sarà domenica prossima Giovanni Battista. Il terzo sarà Maria e il quarto sarà Giuseppe. Ogni domenica incontriamo uno di questi protagonisti, che sono testimoni dell'attesa, che ci dicono: tu devi accogliere il Signore Gesù, deve venire nella tua vita il Signore Gesù. Vediamo come loro lo hanno aspettato. Isaia è il profeta dell'attesa, che dice che colui che verrà, e gli dà un nome a colui che verrà, è il profeta, si può dire, più citato nel tempo di Avvento, è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. E oggi ci dice una modalità dell'attendere, ci arriviamo subito dopo perché è significativo. Giovanni Battista griderà e dirà: preparate la via al Signore, nel deserto fate germogliare un fiore d'attesa, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ha. Giovanni Battista dice: preparatevi. Maria sarà l'altra testimone che dice al Signore che la chiama, benché impaurita, intimorita rispetto alla proposta, dice: ecco la serva del Signore, rispetto alla proposta, avvenga in me, un percorso aggiuntivo rispetto agli altri due, secondo la tua parola, avvenga in me, cioè io sono pronto a fare la tua volontà. Infine Giuseppe, che è uno di noi, proprio uno di noi, intimorito rispetto, ma terrorizzato rispetto alla proposta di quello che può determinare il cambiamento delle sue prospettive e dei suoi sogni, dice per amore e solo per amore di fare una scelta che poi cambierà il corso degli avvenimenti e sposerà Maria anche con, e lo vedremo, anche con un sacrificio enorme rispetto a quello che era il suo processo naturale e l'accettazione naturale degli eventi. Quattro testimoni. Il primo di questi abbiamo detto che è Isaia. Isaia oggi ci dice che una modalità di attesa è essere uomini di pace. Per poter accogliere il Signore che viene e che sarà accolto dal grido degli angeli nella notte di Natale, gloria a Dio, pace, pace, bisogna organizzare il terreno per la pace. Io vorrei ripetervi le parole di Isaia per farvi sentire, per quanto sia possibile, la sua ansia e anche il suo desiderio. Il profeta non fa altro che parlare a nome di Dio, anzi presta la sua voce a Dio, il quale dice, guardate che straordinaria promessa, che futuro viene immaginato, no? E soprattutto mentre stiamo salendo la montagna del Signore, il nostro percorso, la nostra speranza che diventa visibile, prende quasi corpo, e dice: egli sarà giudice fra le genti, arbitro fra molti popoli. Guardate quanto è bello. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra, ma non impareranno più l'arte della guerra, camminiamo nella luce. Certo, è una provocazione straordinaria in questa domenica, considerati che certo non siamo in guerra, ma la guerra la viviamo tutti i giorni. A volte faccio una considerazione: chissà quando arriverà il giorno in cui gli stati si organizzeranno per la pace. Una volta ci stavano i ministri della guerra, una volta, c'erano i ministri, ogni stato teneva il ministro della guerra. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, vista la grande tragedia che è venuta fuori da quella carneficina, si sono in qualche maniera tutti educati e hanno detto: ma quale ministro della guerra? Noi dobbiamo chiamarli ministri della difesa. Per cui in quel caso abbiamo detto: casomai siamo aggrediti, ci difendiamo, non poniamo nel nostro vocabolario civile dello Stato la parola guerra, mettiamo la difesa. Il mondo cambierà quando ci sarà un ministro per la pace, non ministro della difesa, ministro per la pace, quando capiremo anche da punto di vista sociale che la tensione deve essere quella nella costruzione della pace. E se è vero come è vero che Natale è giorno di pace, ma non una pace egoistica dove dice io sto bene a danno degli altri, la pace vuol dire che è un costitutivo fondamentale dell'essere credente ma anche dell'essere civile, essere in pace. Cioè, e per essere in pace, sentite cosa dice il profeta, dice: bisogna spezzare le spade e farne aratri, bisogna eliminare le lance e trasformarle in falci. Cioè, in altri termini, per avere pace c'è uno strettissimo, c'è bisogno della giustizia distributiva, c'è bisogno del lavoro. E mai come oggi noi viviamo, al di là della condizione politica che pone nazioni a volte contro nazioni, e più aree della terra visitate dalla guerra proprio fisica, strutturale, degli armamenti, c'è una guerra non più silenziosa delle piaghe della nostra società anche occidentale, dove chi soffre la mancanza di stabilità perché non ha né aratri più da usare né falci da manovrare, vive la provocazione di chiedere diritti e giustizia. D'altronde la maggioranza delle società moderne, e la nostra è tra queste, dice che gli stati sono fondati sul lavoro, e l'Italia è una nazione fondata sul lavoro. Se il lavoro manca, manca la nazione, viene meno un pilastro fondamentale. Difendere il diritto al lavoro allora fondamentalmente è un diritto sacro, inalienabile, che proviene dallo stesso vissuto biblico, evangelico. Rubare il pane all'affamato, imprigionare le speranze di chi le chiede per diritto naturale, perché il lavoro è un diritto naturale, significa determinare la frustrazione dell'esistenza. Beh, quando ho dovuto scrivere l'ultimo libro che presenteremo in settimana, e io sono molto contento perché non ho chiesto niente al giornale Avvenire, e dovendo scegliere un capitolo da mettere sul giornale che oggi metto, ha scelto proprio questo, cioè Ero nudo, dove io dico, rispetto alle opere di misericordia, che oggi l'essere nudo non è la mancanza di abito, essere nudo è mancanza di dignità. E quando progressivamente la gente viene spogliata del proprio futuro perché non ha lavoro, perché non ha capacità di affrontare la vita rispetto alle proprie attese, quando i nostri giovani sono traditi nella loro speranza e devono vedere dove andare a bussare per poter ricevere risposte rispetto alla loro attesa, c'è una nudità, ci sono altre falci, ci sono spade e lance in giro, ma aratri e falci vengono messe a riposo. Ecco perché la pace che il Vangelo chiede, la pace che la Bibbia chiede, è una pace. Capisco che c'è una ricaduta politica, ma non può non essere così, perché il cristiano non è che scinde la sua vita tra il sacro e il profano, non c'è. La sua voglia di giustizia radica progressivamente i suoi percorsi fino a gridare e mettersi dalla parte di chi soffre perché ha perso la propria dignità. E a volte io mi chiedo: perché tanta solidarietà se ci sta un terremoto? Perché uno che ha perso la casa trova la solidarietà delle persone, dice: c'è stato il diluvio, c'è stato l'alluvione, c'è stato il terremoto, dobbiamo fare qualche cosa per trovare la casa a chi l'ha perso, c'è una dignità della casa. Perché se ci sta una malattia e uno dice ci sta un'epidemia, bisogna avere la solidarietà, perché altrimenti c'è un bisogno, una realtà, una giustizia che è stata offesa. Ma perché quando la gente perde il posto di lavoro non ci sta la solidarietà? Dove la solidarietà è struttura del cammino credente. E aprire gli occhi rispetto al disagio degli altri significa attrezzarsi rispetto alla propria condizione di disagio, che oggi fondamentalmente è sentirsi vestiti di abiti che appartengono all'umanità, a tutta l'umanità. Ecco perché dice bene Paolo nella seconda lettura, quando, provocando il modo di aspettare, quindi di costruire la pace, dice, guardate che qua sta la lettura, non è che io sto inventando i processi. Paolo ai Romani dice, la notte è avanzata, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, svegliatevi, perché se vi volete salvare dovete svegliarvi, e allora indossate le armi della luce. Vedete che ritorna sulla differenza, no? Non lance, spade, le armi della luce, e dice, comportatevi onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orge, ubriachezze, lussurie, impurità, litigi e gelosie. Questo è l'uomo di pace. Poi, si pigliate sti parole a una e li mettete insieme ai quotidiani. Se voi prendete le parole e le mettete insieme ai quotidiani, capite qual è la tensione della politica che vuole investire sulla luce, o la tensione della giustizia che verifica la tensione alla luce, e quale invece no. La tensione alla giustizia passa attraverso il compromesso con l'onestà, il compromesso con la verità, il compromesso con il servizio agli altri, il compromesso con la disponibilità e la generosità, il compromesso con la compassione. E badate bene che non soltanto nelle alte sfere, ma il vero problema è quando noi nella nostra esperienza dei proverbi popolari abbiamo colto la vera fragranza dei nostri compromessi. Usazie, usazie non creer oriuna. Colui che ha il ventre pieno non sente la sofferenza di chi ha fame. Ecco perché mentre aspettiamo Gesù che viene, noi dobbiamo convertire il nostro cuore, perché la culla è vuota. La culla è vuota, ma non vi credete che si riempirà di creta, perché lui ha detto, io ero nudo e voi mi avete vestito. La culla si riempirà nella misura in cui noi sapremo fare, come Isaia, un grido di speranza in ragione delle ingiustizie presenti. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete accolto, ero nudo e mi avete vestito, ero malato e mi avete curato, ero prigioniero e mi avete visitato. Questa è la strada che ci porterà alla luce del Natale, questa è la strada per riscattarci come credenti nel momento drammatico della nostra quotidianità.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.